Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, dal giusto clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30, 20.31 in questo minuto fino alle 21.30 per parlare di clima, di risorse, di transizione energetica. In redazione Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia, Marianna Osuelli, buonasera Marianna.
Ciao Elena.
Ciao, ciao, ben trovata. E poi Gianluca Ruggeri, ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera Marianna, buonasera a chi ci ascolta.
Buonasera, che bello averti qua dal vivo in carne ed ossa.
È vero?
Sì, sì, è sempre bello ritrovarti. Noi come sai all'inizio diciamo sempre i contatti, quindi non ci perdiamo inconvenevoli, ma diciamo subito i contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi clima@radiopopolare.it è la nostra mail, e scriveteci. Come sapete quest'anno abbiamo anche diverse rubriche nuove a cui teniamo molto, e quindi scriveteci per partecipare. E poi, dato che questa trasmissione è fatta proprio gomito a gomito con le nostre, ci sono i contatti della cooperativa
info@nostra.it. E poi il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Cara Marianna, di che cosa parliamo in questa serata?
Allora, stasera ovviamente parleremo della COP30 che si è conclusa da poco a Belém, e con Lorenzo Tecleme nella rassegna stampa, che appunto è tornato da poco da Belém. Ne parleremo anche in un'intervista sempre di Lorenzo Tecleme a Novella Gianfranceschi, che è una giornalista del Manifesto. E poi parleremo di comunità energetiche rinnovabili nelle note del prof con Gianluca Ruggeri. E poi nell'intervista in diretta parleremo di agrivoltaico con Alessandra Scognamiglio dell'Enea.
E allora, tante cose come sempre, cominciamo subito, lo sapete, di solito cominciamo con la rassegna stampa in collegamento con il nostro Lorenzo Tecleme, che invece questa sera fa tutto da solo e ci ha mandato il suo contributo che ci andiamo subito ad ascoltare.
E ciao, eccoci qui, siamo tornati con la nostra rassegna stampa settimanale, l'ultima di novembre ed è anche l'ultima, forse finalmente direte voi, a tema COP30. Gli antefatti li sapete, vi abbiamo fatto una testa così, vado veloce. La COP30 è il 30° incontro negoziale sul clima delle Nazioni Unite, si è aperto il 10 novembre a Belém, una città ai confini dell'Amazzonia brasiliana, nello stato federato del Pará, e partecipano tutti i paesi del mondo, tutti tranne gli Stati Uniti, perché Donald Trump, lo sapete, non vi stupisce, ha deciso di non andare. La notizia, quella che vi raccontiamo oggi, con cui apriamo questa rassegna stampa e che inevitabilmente sarà il centro del nostro racconto, è che la COP30 si è chiusa sabato scorso ed è stata un grande flop. L'Assemblea Plenaria, che è l'organo che riunisce tutti gli stati partecipanti e che poi adotta materialmente le decisioni, ha approvato sì un accordo, ma è un accordo sostanzialmente vuoto. In questo documento finale l'avevano chiamato un pochino pomposamente Mushirao, una parola che nel portoghese brasiliano indica lo sforzo congiunto di una comunità. Ecco, in questo documento finale, in questo Mushirao, si ripetono un sacco di begli impegni che però sono già stati decisi alle COP precedenti, alcune anche molti anni fa, e sostanzialmente non se ne aggiungono di nuovi. Lo avevamo spiegato settimana scorsa, sul tavolo c'erano sostanzialmente due punti. Il primo era l'istituzione di una roadmap per l'abbandono dei combustibili fossili, quindi un piano di massima, molto generico in realtà, che ci dicesse sostanzialmente quando e come iniziare a smettere di usare carbone, petrolio e gas. Questa era una proposta brasiliana e ad un certo punto sembrava anche star riscuotendo successo. Oltre 80 paesi si erano detti pubblicamente disponibili ad appoggiarla ed era diventata anche per noi media un po' l'idea chiave della COP30. Il secondo punto riguarda invece, tanto per cambiare, i soldi. Il G77, che è questo enorme gruppo negoziale che tiene assieme Africa, America Latina, quasi tutta l'Asia, e il G sfigato, no? Non è come il G7, il G8, il G20 di cui parliamo spesso, però è il più grande, chiedeva che si triplicassero i fondi per l'adattamento destinati ai loro territori. L'adattamento, l'abbiamo spiegato tante volte, è quell'insieme di pratiche per cui si adattano, si preparano i territori territori agli effetti inevitabili del riscaldamento globale. Sono azioni spesso molto costose, a cui i capitali privati sono poco interessati e rispetto alle quali le nazioni del sud globale cosiddetto non hanno i fondi per intervenire. Ecco, di queste due proposte principali alla fine ne è rimasta meno di mezza, nel senso che la triplicazione dei fondi per l'adattamento nel cosiddetto sud globale è nominata, ma solo nominata, solo come un invito, non come un dovere, e senza nessun dettaglio ulteriore sul tipo di finanza, i tempi, la qualità di questa finanza, chi dovrà metterci i soldi e così via. E anche questo invito, peraltro, dà al mondo un decennio di tempo per arrivarci, si dice da qua al 2035. La roadmap che proponevano i brasiliani e su cui tanto si era discusso invece è direttamente sparita. Al suo posto ci sono delle fumosissime promesse su base volontaria che, come tutte le cose su base volontaria, non valgono assolutamente nulla. Per darvi un'idea del clima che si respirava alla COP, in questa plenaria finale che vi nominavo prima, alcuni dei paesi che volevano la roadmap, soprattutto latinoamericani ed europei, si sono alzati a metà della seduta per protesta, obbligando il presidente a interrompere i lavori per mezz'ora. E quando i lavori sono ripresi, dopo questa interruzione quasi senza precedenti, alcuni grandi paesi BRICS, in particolare Russia e India, che si erano opposti alla roadmap, hanno usato i loro interventi, gli interventi dei diplomatici che li rappresentavano, per attaccare queste nazioni ribelli. Il termine nazione ribelle lo ha usato il Guardian e lo copiamo noi anche qua, dicendo che questi paesi che si insistevano a chiedere la roadmap, il percorso per l'uscita dal fossile, sono, e cito, egoisti ed infantili. Così, un altro esempio dell'aria di pace e serenità che si respira nelle relazioni internazionali da un po' di tempo a questa parte. Ora, su questo flop si sono fatte e si stanno facendo un sacco di riflessioni interessanti. Noi ve ne proponiamo qua solo una, tutto sommato molto banale, che però ci sembra anche azzeccata. Le COP, questi incontri negoziali sul clima delle Nazioni Unite, che hanno prodotto l'Accordo di Parigi, il più grande trattato sulla difesa del clima nella storia dell'umanità, funzionavano in un mondo che era tutto sommato unito, in cui gli Stati Uniti e la Cina, ad esempio, si parlavano, in cui l'Europa e la Russia non si guardavano in cagnesco. Nel mondo diviso in cui viviamo oggi non hanno spazio. Gli Stati Uniti, quindi ricordiamolo, il secondo emettitore mondiale, non sentono più il bisogno di dominare le COP, semplicemente ne escono, come ha fatto Donald Trump. Tutti quei paesi che hanno boicottato l'accordo, e sono davvero tanti e diversi, vanno dall'Arabia Saudita alla Cina passando per l'Italia. L'Italia è stato uno dei due paesi europei assieme alla Polonia ad opporsi alla roadmap. Non sentono il bisogno che la macchina funzioni, pur non uscendone come ha fatto Trump. E persino i paesi più ambiziosi come la Colombia, la settimana scorsa abbiamo raccontato un po' di come questo paese si sia fatto molto notare in positivo a questo negoziato, ecco, persino i paesi più ambiziosi, quelli che più tengono a difendere le COP, iniziano a dire che comunque tanto non funzionano, e la Colombia ha detto: tanto vale, ci faremo noi più avanti una conferenza sulla roadmap. Poi ci torniamo su questo punto, ma è per dire: siamo al tana libera a tutti, un mondo diviso in blocchi, da un lato chi scommette su un futuro a base di combustibili fossili, dal lato chi scommette magari non proprio sull'ambiente, però diciamo su un futuro elettrico a base di rinnovabili, fronti fluidi, fronti complessi, e in questo gran caos le COP non riescono più a funzionare. Detto ciò, vi dico anche due cose belle che arrivano da Belém, e non a caso sono cose esterne ai negoziati in senso stretto. Prima cosa bella: fuori dalla COP si è risvegliato il movimento per il clima. Qualcosa come 50.000 persone, poi le stime variano, hanno marciato nelle strade della città. Erano soprattutto latinoamericani, ovviamente, e soprattutto indigeni, rappresentanti dei movimenti indigeni, e hanno detto: basta le multinazionali che deforestano e che cacciano le comunità, basta al fossile, sia alla transizione, sia alla democrazia. Io ero là e devo dirvi, è stata veramente una ventata d'aria fresca vedere quella piazza. La seconda cosa bella, o quantomeno interessante, è proprio quella proposta colombiana di cui dicevo prima. Questa nazione sudamericana che si sta facendo notare già da un po' di anni per la scommessa che ha fatto di puntare molto sulla transizione nonostante sia un grande produttore di fossili, soprattutto di carbone, a questa COP è diventata un po' il leader degli ambiziosi e ora ha detto che, visto che tanto la COP 30 è andata male e non ci aspettiamo granché dalle COP 31, 32 e 33, nel dubbio loro promuoveranno, assieme ai Paesi Bassi, che si sono fatti co-sponsor, una sorta di summit dei volenterosi, chiamiamolo così. Sarà ad aprile a Santa Marta, che è una città appunto colombiana sulla costa, e insomma non sappiamo bene cosa ne uscirà, però siamo tutti molto curiosi di vedere come sarà. Su questi due punti belli non mi fermo troppo, non solo perché sapete che a me piacciono le brutte notizie e bombardarvi di quelle, ma anche perché dopo abbiamo un'intervista proprio sulle cose belle che persino questo incontro disastroso ci ha lasciato. In tutto ciò, e concludo, non è che il mondo si sia fermato per via dei negoziati climatici. Sono successe un sacco di cose che vanno dalla biodiversità ai pannelli fotovoltaici a tanti nuovi report, perché tutti usano le settimane della COP per far sapere i loro studi climatici, e noi ve le racconteremo settimana prossima. Un grande abbraccio!
Sale, sale, risale, più fior di pelle. In cima a una montagna piena piena di stelle. Scende, scende la sera, ma è così breve stasera. Nera, nera riviera, c'è chi spera e chi va.
Una preghiera, due preghiere pregherò. Nel dubbio della sera. Un'altra frase, mezza frase aspetterò. Sperando che sia vera. E sole, sole che sale, rosso che brilla, in mezzo a un desiderio cade, cade una stella, stella, stella che cade, tra le cose, le strade, questo è quello che accade, per chi viene chi va. Santa allegria, sant'amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase aspetterò. Mezza frase aspetterò, sperando che sia vera.
Santa allegria, santo amore che vai via, ascoltami stasera, un'altra frase, mezza frase aspetterò.
E questo era il nostro saluto Ornella Vanoni, ma adesso è tempo invece della nostra, di una delle nostre sigle preferite, direi, cara Marianna Usuelli, quella
del prof.
Quella del prof.
Mettiamo.
Come ci dà la carica, caro Gianluca Ruggeri, per parlarci questa sera di che cosa?
Allora, parliamo del pasticciaccio
che è
stato combinato in questi giorni dal GSE e dal Ministero sulle comunità energetiche. Perché pasticciaccio? Perché è capitato... Allora, dovete sapere che il 30 novembre, quindi domenica, scade il famoso bando PNRR, per le comunità energetiche, che finanzia fino al 40% gli impianti che vengono realizzati e messi a servizio delle comunità energetiche nei comuni sotto 50.000 abitanti. È una misura che prima era stata proposta per i comuni sotto i 5.000 abitanti, poi è stata estesa, poi è stata prolungata e appunto c'era questa scadenza. Erano 2 miliardi e 200 milioni previsti dal PNRR su questo, e sabato, credo, nel weekend, in maniera, diciamo così, abbastanza irrituale, il presidente del GSE ha fatto un post su LinkedIn dicendo che sostanzialmente i 2 miliardi e 2 erano diventati poco più di 700 milioni, cioè due terzi dell'ammontare che era dedicato veniva deviato su altre voci di spesa. E siccome quella cifra prevista era praticamente già stata occupata, promessa, prenotata, si è sparso ovviamente il panico. C'erano un sacco di persone, un sacco di comuni, un sacco di aziende, un sacco di iniziative pronte a presentare la domanda di finanziamento in questi ultimi giorni, e si trovano con questa notizia. Tra l'altro scritta in maniera, come sempre, bizantina, che non si capisce. Poi nei giorni successivi il ministero ha provato a mettere una pezza dicendo: ma no, troveremo il modo di finanziare anche quelli che arrivano dopo, anche se non saranno fondi del PNRR, troveremo i soldi, eccetera, eccetera. Quindi, intanto, diamo due indicazioni. Primo, se avete pronto la domanda, fatela, perché non si sa mai. Effettivamente potrebbe essere che il ministero trovi questi altri soldi. Così ha promesso, speriamo che lo faccia. Due, comunque le comunità energetiche non finiscono il 30 novembre, si potrà continuare a fare impianti, si potrà continuare a fare comunità energetiche fino alla fine di dicembre 2027, o fino al raggiungimento dei 5 gigawatt, che sono il tetto previsto per questa iniziativa. E poi vedremo se ci saranno altri meccanismi di finanziamento di qualche tipo. Queste sono le prime due cose, ma questa è una storia che ci fa, come dire, ci dà l'occasione per fare qualche commento generale. Allora, intanto c'è comunque un tema di tantissime realtà che hanno già fatto la domanda da tempo e che ancora non sanno se questa domanda è stata accettata o meno. È come se appunto questa promessa di spendere così tanti soldi poi non sia stata accoppiata dal mettere il GSE nelle condizioni di poter gestire tutte le pratiche che sarebbero arrivate, perché per spendere 2 miliardi e 200 milioni di euro in impianti fotovoltaici di questo tipo vuol dire fare tantissime domande, e ovviamente ci devono essere le persone che gestiscono questa roba qua. Questo è il primo tema, quindi fate domanda, non aspettatevi una risposta immediata, ma ci vorrà un po' di tempo. Ma poi in generale, quello che succede spessissimo nel campo delle rinnovabili, insomma chi si occupa di questi temi da tempo lo sa, è che c'è questo continuo rimpallo, modifica di regolamenti, modifica di scadenze, una cosa viene promessa, poi viene ritirata, viene complicata la normativa, poi viene semplificata, cioè c'è un continuo avanti e indietro sulla normativa che diventa un onere enorme sugli operatori, su chi prova a fare queste cose qua. Che poi ovviamente spessissimo devono mettere in campo avvocati, consulenti, e tutto questo poi ha un costo per chi opera, e questo costo viene poi scaricato su tutti. E il motivo per cui in Italia il beneficio economico che le rinnovabili potrebbero generare spesso non si riverbera del tutto in bolletta o sulle persone è perché abbiamo questo costo nascosto, che non c'entra con la tecnologia, ma c'entra con il delirio legislativo, normativo, con cui siamo abituati a gestire queste cose oramai da decenni. E qua, insomma, finché non ci metteremo una pezza, purtroppo ce lo dovremo portare dietro.
Grazie Gianluca Ruggeri per far luce sui pasticciacci di questo nostro povero paese. C'è tanto da dire. Senti, tra poco andiamo a parlare di agrivoltaico.
Ho detto solo le cose riferibili, diciamo.
sì, lo immagino, lo capisco dal tuo sguardo, che purtroppo chi ci ascolta non può vedere. Resta qua che parliamo tra pochissimo di agrivoltaico. Allora, la principale critica che viene fatta agli impianti fotovoltaici a terra è che sottraggono spazio all'agricoltura. E allora noi oggi andiamo appunto ad affrontare il tema dell'agrivoltaico, che è la sinergia tra il fotovoltaico e l'agricoltura. E lo facciamo indagando se è veramente in grado di risolvere questo conflitto, quindi di in qualche modo proporsi come alternativa concretamente attuabile e su larga scala. Ne parliamo con la nostra ospite, che è senior researcher presso Enea, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, coordinatrice della task force di Enea sull'agrivoltaico proprio, l'agrivoltaico sostenibile, ed è presidente dell'Associazione Italiana per l'Agrivoltaico Sostenibile. Alessandra Scognamiglio, benvenuta a Il Giusto Clima.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera professoressa Scognamiglio. Allora, di recente lei insieme a diversi ricercatori e ricercatrici avete pubblicato uno studio su Nature Reviews Clean Technology. Allora, prima di indagare, di chiederle un po' i dati e i risultati di questo studio, volevo chiederle un po' di aiutarci a inquadrare il fenomeno dell'agrivoltaico. Quindi, che cos'è e quando è nato?
L'agrivoltaico in sé come concetto non è nuovo, perché è nato negli anni Ottanta ad opera di quello che all'epoca era il direttore del Fraunhofer Institute in Germania. Poi però questo concetto sostanzialmente non è stato messo in pratica fino a quando intorno al 2009-2010 si è assistito al primo tentativo di dare una forma a questa tecnologia, che era soprattutto causato dal fatto che erano stati prima bloccati i finanziamenti all'installazione del fotovoltaico in area agricola, e poi era stata proprio bloccata l'installazione del fotovoltaico in area agricola. Quindi come risposta a questa situazione di stallo si erano create delle soluzioni, si erano, posso dire, proprio appropriatamente inventate, perché di quel periodo proprio il brevetto italiano è stato il primo brevetto mondiale di agrivoltaico. Poi di nuovo, come dire, è tornato un po' nel dimenticatoio fino a quando invece ha avuto un'ondata di interesse, devo dire, a livello internazionale da parte del mondo della ricerca, ma anche e soprattutto in Italia, che ha dedicato, come ben noto, una misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza importante, 1,1 miliardi di euro, proprio all'agrivoltaico, inteso come strumento di supporto alla resilienza del mondo agricolo rispetto alle minacce indotte dai cambiamenti climatici. Quindi, come dire, non è nuovo, è nuovo sostanzialmente nella sua scala, forse quella più grande, quella commerciale, quindi di sviluppo che appunto si estende su vaste aree di suolo, di terreno, e quindi probabilmente sarà la domanda successiva, immagino, induce qualche resistenza ancora adesso.
Tra l'altro proprio oggi c'è stato un convegno sull'agrivoltaico a Roma, se non mi sbaglio. Ecco,
l'abbiamo organizzato noi di IAS, si chiama Agrivoltaico, un nuovo modello di business per un valore condiviso, e devo dire che in questo senso è stato veramente molto interessante ascoltare i relatori alla tavola rotonda, che erano rappresentanti delle regioni, delle associazioni di categoria agricola, Coldiretti e Confagricoltura, e anche del MASE, perché devo dire che osservando il tema dell'agrivoltaico in Italia ormai da qualche anno ho notato una maturità della tematica, quindi mi sembrava che tutti gli intervenuti, non è che mi sembrava, lo erano, fossero d'accordo nel dire che effettivamente l'agrivoltaico è una risorsa per il mondo agricolo, chiaramente con una serie di attenzioni che sono legate soprattutto alla qualità dei progetti e alla possibilità di gestire in maniera corretta i processi autorizzativi. Quindi assolutamente sì, noi abbiamo proposto l'idea che l'agrivoltaico possa essere un nuovo modello di business per un valore condiviso, perché appunto rispetto al fotovoltaico a terra, la cui unica funzione sostanzialmente è quello di generare energia elettrica, l'agrivoltaico consente non solo l'integrazione con l'agricoltura, ma una serie di altre sinergie di componenti, quindi per esempio di migliorare la biodiversità dei suoli, consente un risparmio di acqua, consente anche di migliorare a volte la qualità delle colture. Pensiamo all'Italia del Sud, dove il cambiamento climatico induce temperature sempre più alte, e dove la possibilità di disporre di un ombreggiamento da fotovoltaico fa sì che le piante possano essere banalmente più idratate e quindi avere una migliore qualità.
Ecco, infatti sappiamo che in alcuni casi l'agrivoltaico può ridurre la produzione agricola, in altri casi addirittura può aumentare, proprio appunto in virtù del fatto che grazie all'ombreggiamento alcune colture beneficiano di fatto di questa tecnologia. E ci può dare qualche numero, qualche risultato di questo studio?
Sì.
che...
Sì, allora innanzitutto io però starei attenta, nel senso che non è tanto che... stare attenta a non focalizzare sulla tecnologia, perché non è tanto che l'agrivoltaico impedisce o migliora. Okay. È in generale l'ombreggiamento, quindi l'agricoltura ha sempre disposto di sistemi di ombreggiamento per alcune colture che necessitano di ombra. Quindi è chiaro che noi utilizzeremo l'agrivoltaico quando siamo in presenza di colture che beneficiano dell'ombreggiamento. E insomma, penso sia abbastanza noto a tutti noi il paesaggio delle nostre campagne, quando durante l'estate ci sono queste reti che ombreggiano, per esempio mi vengono in mente i limoni della costiera amalfitana. Quindi è chiaro che va scelto l'ombreggiamento in funzione della coltura, oppure per esempio l'anno scorso io ho visitato un appezzamento dove era coltivato temmasa, e il temmasa addirittura ha bisogno del 90% di ombreggiamento, quindi è chiaro che in alcuni casi effettivamente può essere molto benefico. Purtroppo non c'è una risposta universale, perché quanto la pianta risponda positivamente all'agrivoltaico dipende non soltanto, o meglio, quindi all'ombreggiamento, dipende non soltanto dalla pianta in sé, ma molto dal sito di installazione, perché le condizioni climatiche e microclimatiche sono estremamente diverse. E infatti il risultato dello studio che abbiamo pubblicato è sì che ormai è riconosciuto che l'agrivoltaico è benefico per il sistema del mondo agricolo, perché è uno strumento di resilienza per il mondo agricolo, però anche che bisogna fare ancora ulteriori studi, perché sarebbe perfetto se disponessimo di un catalogo in cui per ogni coltura, ad ogni latitudine, sapessimo esattamente la percentuale di ombreggiamento da utilizzare, no? Però non è esattamente così, ma è quello a cui in molti stiamo lavorando, e quindi spero proprio che con la raccolta dei dati che saranno disponibili una volta che questi 700 rotti impianti che saranno realizzati grazie ai fondi del PNRR potranno essere disponibili, insomma spero che riusciremo a costruire un catalogo abbastanza efficiente da questo punto di vista.
Ecco, lei diceva che l'Italia è uno dei primi paesi in cui appunto si è sperimentato l'agrivoltaico, ma quindi cominciamo ad avere effettivamente uno storico di dati, di progetti di agrivoltaico implementati sufficienti anche per stimarne le potenzialità sul territorio? E poi quali sono i costi rispetto agli impianti a terra normali, diciamo così?
Sì. Allora, per quanto riguarda lo storico dei dati, abbiamo dei dati storici, quindi su una sequenza lunga temporale, perlomeno appunto di 10-15 anni, grazie al fatto che sostanzialmente alcuni imprenditori che sono stati pionieri in questo campo si sono affiancati a degli enti di ricerca che li hanno aiutati a capire come funzionava l'agrivoltaico. Quindi su questi dati abbiamo uno storico, e per esempio tra gli associati della nostra associazione ce ne sono due, in particolare in possesso di dati abbastanza corposi, uno sulla vite in Puglia e l'altro su una serie di colture diverse invece in pianura padana, e per esempio cito una cosa che per me è interessante perché non mi sarei aspettata questo dato, ma appunto il pomodoro in condizioni di ombreggiamento fisse, perché stiamo parlando di impianti, in questo caso di un impianto inseguimento, anzi a doppio inseguimento, in cui l'ombreggiamento può essere indirizzato o alla maggiore resa energetica o a quella agricola, quindi diciamo in configurazione standard per la migliore resa energetica c'è un miglioramento di produzione del 14%, ma addirittura si arriva oltre il 40% nel caso in cui invece l'ombreggiamento sia proprio adattato alle esigenze della coltura. Ora questo dato sembrerebbe strano, anche perché il pomodoro insomma è una pianta che normalmente è al sole, però il fatto è che gli sbalzi di temperature, i picchi di calore sono ormai diventati talmente frequenti da rendere comunque la pianta meno capace di produrre, perché appunto è continuamente, si ferma con il fenomeno della fotosintesi. Ora io non lo dirò benissimo perché sono un architetto, però sostanzialmente a volte c'è proprio troppo sole e quindi la fotosintesi si blocca. Quindi questi risultati appunto sono favorevoli, lo stesso avviene per la vite in Puglia, dove chiaramente il fenomeno della siccità è molto sensibile, e l'ombreggiamento da fotovoltaico, quindi da agrivoltaico, consente di avere un miglioramento della resa, con una produzione che chiaramente ha caratteristiche diverse, perché il grado zuccherino è più basso, perché il grado anche alcolico è più basso, quindi come dire si produce un vino più leggero e un po' più acidulo di quello al quale siamo abituati.
Rispetto ai costi invece sono...
Sì, infatti ci stavo arrivando. Allora, proprio oggi durante il convegno abbiamo presentato uno studio di Altesis, quindi una società che fa analisi economiche sul valore condiviso dell'agrivoltaico, e il dato più o meno attuale che il fotovoltaico ha un costo di circa 50 euro per megawattora, mentre l'agrivoltaico nella configurazione elevata, quindi quella che al momento è finanziata da PNRR, si attesta tra i 57 e i 70 euro per megawattora. Però lo stesso studio diceva che c'è questa differenza chiaramente nel costo iniziale, ma l'agrivoltaico si assosono circa 17 euro per megawattora di esternalità positive. Quindi, come dire, in questo momento il costo dell'agrivoltaico è quasi paragonabile a quello del fotovoltaico a terra, ma con maggiori benefici, benefici ambientali, benefici sociali, benefici per l'azienda agricola.
Certo. Senta, professoressa, negli ultimi anni assistiamo spesso a proteste di cittadini e gruppi contro gli impianti rinnovabili, contro le, per esempio, turbine eoliche, ma anche ho visto, leggevo, anche contro impianti addirittura agrivoltaici. Volevo chiederle, sono sia proteste pacifiche che atti di violenza vandalici, volevo chiederle in che modo Enea, che fa ricerca su questi temi, tiene conto di questo per promuovere al meglio forme giuste di agrivoltaico?
Sì, allora noi abbiamo lavorato molto su questo concetto di agrivoltaico sostenibile, proprio capendo bene che in Italia il tema del paesaggio, della tutela del paesaggio è fondamentale. Allora, rubando una frase da qualcun altro che l'ha detta e mi sembra molto efficace, la formula più o meno che può funzionare è: la terra è tua, ma il paesaggio è mio. Quindi, come dire, il paesaggio è un bene di tutti, mentre sostanzialmente l'installazione delle rinnovabili e anche quindi dell'agrivoltaico sembra essere, come dire, un affare per pochi. Quindi noi abbiamo capito che questa dimensione del paesaggio era fondamentale e che proprio in questa dimensione che si dispiega la possibilità di diffondere e far penetrare quindi nel sistema elettrico questa tecnologia. Quindi abbiamo lavorato su questo tema nell'ambito, per esempio, di un progetto europeo che si chiama Symbiosis, nel quale abbiamo sviluppato un tool basato su un sistema GIS che ci consente di analizzare e un po' quantificare le caratteristiche del paesaggio per tradurre quelle critiche che spesso arrivano, no, troppo grande oppure il colore stridente, in dati quantitativi ai quali il progettista si possa affidare. Però nello stesso tempo, per esempio, io seguo una tesi di dottorato di una studentessa dell'Università della Sapienza in psicologia e comunicazione, psicologia sociale e comunicazione, e lavoriamo molto anche con metodi tipici invece delle scienze sociali per capire dov'è il problema. Quindi, per esempio, una prima ricerca che abbiamo fatto ci ha dato il risultato che dall'analisi semantica degli articoli che avevamo visto che parlavano di agrivoltaico, la prima cosa che usciva fuori è che l'agrivoltaico si associa ad un'ambiguità. Quindi abbiamo cercato di rendere non ambiguo l'agrivoltaico, soprattutto di far capire quale fosse la differenza con il fotovoltaico a terra. Perché, ecco, quando lei dice ci sono proteste sull'agrivoltaico, come dire, sono proteste un po' in astratto, perché in realtà gli impianti realizzati ce ne sono ben pochi. Quindi semplicemente viene immediatamente associato al fotovoltaico e parte la protesta perché, appunto, magari è troppo grande, magari è troppo invasivo, eccetera. E quindi abbiamo lavorato poi con questo in sinergia con l'associazione che appunto presiedo, per conto di Enea, lavorando molto sulla formazione. Quindi abbiamo cercato di far raccontare gli impianti da chi li ha progettati, ma non soltanto a studenti universitari oppure ad operatori del settore, ma anche proprio a cittadini comuni, ed abbiamo realizzato delle iniziative che abbiamo chiamato convivi agrivoltaici, durante le quali proprio siamo stati presso gli impianti, alcuni impianti del sud Italia che sono stati realizzati, ed abbiamo fatto vedere alle persone con mano di che cosa si tratta, in modo che potessero farsi una loro idea di se fosse bello, se fosse brutto, invasivo, non invasivo, e con questo quindi avere, come dire, una propria percezione che possa essere trasformata in un'attitudine poi positiva quando la percezione è stata positiva.
Allora, siamo in collegamento con Alessandra Scognamiglio, senior researcher presso Enea, per parlare appunto di agrivoltaico. Le volevo fare, professoressa, un'ultima domanda, perché ultimamente quando si parla di consumo di suolo e si citano le statistiche sul consumo di suolo in Italia, si parla spesso del consumo di suolo dovuto agli impianti agli nuovi impianti fotovoltaici a terra. Però volevo chiederle, è corretto in questo caso parlare di consumo di suolo? E questo discorso vale per ogni tipo di impianto fotovoltaico a terra o bisogna distinguere tra diverse tipologie di impianto?
Allora, io direi che intanto il fotovoltaico a terra ha anche un uso comunque reversibile del suolo. Quindi anche così, soltanto a occhio, tra la differenza tra un edificio e un impianto fotovoltaico, dove ci sono dei moduli che posso rimuovere, è chiara, no? Però secondo me la cosa interessante è che Istra, nell'ultimo rapporto sul consumo di suolo, quindi quello che si riferisce ai dati 2023-2024, nel caso degli impianti agrivoltaici su terreni agricoli, li si dà proprio come un esempio virtuoso di economia circolare e diversificazione del reddito agricolo. Quindi se nel caso del fotovoltaico, benché reversibile, possiamo avere qualche dubbio, perché non è tanto consumo di suolo, però potrebbe essere consumo del suolo agricolo, perché in quell'area occupata dal fotovoltaico non si coltiva più. Ovviamente questo non è vero nel caso dell'agrivoltaico, perché appunto si continua a coltivare, quindi assolutamente non c'è un consumo del suolo, ma se vogliamo ce n'è un uso virtuoso, perché invece che essere utilizzato una volta è come se venisse utilizzato due volte, quindi sia per la produzione di energia sia per la produzione agricola.
Grazie mille professoressa, a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie Alessandra Scognamiglio, che è appunto senior researcher presso Enea. Blind date with the chancer, we had oysters and dry lancers, and the check when it arrived, we went touch, 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 a redder shade of neck on a wider shade of trash, and this emery board is giving me a rash. I'm
Pavement al giusto clima Radio Popolare. Allora andiamo avanti e torniamo a parlare della COP 30 di Belém. In particolare il nostro Lorenzo Tecleme ha incontrato Novella Gianfranceschi, che è inviata del manifesto, appunto è stata inviata dal manifesto alla COP, e insomma lei ci parlerà un po' dei temi lasciati in sospeso da Lorenzo, e quindi le cose belle che ci portiamo a casa da questo summit.
Novella Gianfranceschi, con te oggi parliamo dei risultati positivi, delle cose belle che ci portiamo a casa da questa COP30, ma inizio chiedendoti di presentarti.
Ciao Lorenzo, grazie. Io sono una giornalista freelance, collaboro con diverse testate e ho seguito la COP30 per il manifesto.
A questa COP si è parlato molto, come sempre, del ruolo delle grandi potenze, la Russia, l'India, l'Unione Europea, la Cina, si è parlato molto del paese ospitante, il Brasile, e si è parlato molto anche di un paese che di solito non è fra i grandi del pianeta, la Colombia. Come mai?
Sì, la Colombia è emersa come uno dei leader di questa COP30, leader almeno del sud globale e dei paesi del Sud America. È un caso molto interessante per quanto riguarda il tema della transizione ecologica nel mondo e soprattutto appunto nell'America Latina. È un paese ancora dipendente da petrolio e carbone, è uno dei produttori principali di carbone, ma ha cercato in tutti i modi di spingere per questo cronoprogramma di uscita dalle fonti fossili in modo giusto e ordinato. Il governo di Gustavo Petro evidentemente ha capito che per fare una transizione servono finanziamenti e servono dei meccanismi che possano appunto guidare i paesi più vulnerabili come la Colombia e come gli altri paesi del sud globale per evitare che la transizione abbia poi un impatto pesante sulla popolazione colombiana.
Ecco, quindi il governo colombiano ha guidato un po' il gruppo degli ambiziosi, specie quelli latinoamericani, specie quelli del sud globale, e però non gli è andata bene questo cronoprogramma, la famosa roadmap, non è stata inserita nel documento finale, e allora i colombiani che hanno fatto?
Sì, la proposta della Colombia era stata appoggiata da circa 80 paesi ed è stata poi fatta propria dalla presidenza brasiliana della COP30, ma alla fine non è rientrata nell'accordo finale di questa COP. È stata messa a margine come un programma, un progetto laterale extra COP, quindi la Colombia insieme ai Paesi Bassi ospiterà la prima conferenza internazionale per la giusta transizione dalle fonti fossili in programma nella città di Santa Marta in Colombia il 28 e il 29 aprile del 2026.
È molto difficile prevedere il futuro, ma tu cosa ti aspetti da questa conferenza?
Credo che questo vertice possa servire a mettere nero su bianco alcuni punti su cui poi si potrà negoziare alle future COP, alle future conferenze dell'ONU sul cambiamento climatico, in modo da far arrivare anche con un'idea più chiara i paesi che in qualche modo sono d'accordo sull'uscita dalle fonti fossili, che però arrivano spesso impreparati alle conferenze sul clima, come ha fatto in parte l'Unione Europea a questa COP30.
Abbiamo detto un risultato negoziale deludente alla COP30, questo cronoprogramma, la roadmap che non c'è, i soldi per la finanza che ci sono così così. C'è però un aspetto laterale del documento finale, uno di quelli che anche i giornalisti guardano meno, che invece ha lasciato nel suo piccolo tutto sommato soddisfatte le associazioni, le ONG, il mondo della società civile, e la parte relativa alla cosiddetta Just Transition. Ci puoi dire due parole su questo?
Sì, forse questo è stato uno dei risultati che ha messo d'accordo maggiormente i paesi firmatari della Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, e ha reso contente anche molte organizzazioni, ONG, associazioni che si occupano di giustizia climatica. È il risultato appunto sulla giusta transizione. Le nazioni hanno concordato un nuovo meccanismo globale per garantire che il passaggio verso l'energia pulita avvenga in modo equo, inclusivo e capace appunto di proteggere lavoratori e lavoratrici e poi l'interezza delle comunità. E appunto finalmente a COP30 si è raggiunto questo accordo, visto molto positivamente.
Parliamo invece di proteste. C'è stata questa cupola dos povos, il controvertice dei movimenti. Dopo 3 anni di COP in paesi autoritari si è tornati ad una COP in un paese democratico e abbiamo scoperto che, come dire, la notizia della morte del movimento per il clima era fortemente esagerata. Che cosa è successo fuori dalla COP30 di Belém?
Finalmente abbiamo assistito a un corteo delle proteste al di fuori dello spazio ONU. Da 3 anni ormai le COP si sono svolte in paesi scarsamente e fintamente democratici, quindi le uniche proteste che potessero spingere l'asticella più in alto dei negoziati erano avvenute all'interno appunto dei padiglioni ONU. Quest'anno a Belém in Brasile circa 50.000 persone sono scese in piazza, hanno manifestato, hanno fatto sentire la loro voce. È stato un momento particolarmente significativo, uno dei momenti appunto che ci portiamo a casa da questa COP30. Le varie associazioni, attivisti e attiviste hanno chiesto l'uscita, a gran voce l'uscita dal sistema energetico basato sulle fonti fossili. C'è stato appunto questo funerale a petrolio, carbone e gas. C'erano tantissimi movimenti sia del sud globale che del nord globale. È stato uno dei momenti in cui, appunto, come dicevi, l'attivismo climatico, l'attivismo ambientale è tornato in prima linea dopo un periodo abbastanza sottotono.
Fra le cose notevoli è che erano manifestazioni guidate dai popoli indigeni.
Sì, le popolazioni indigene brasiliane del Sud America hanno utilizzato questo momento e questa COP per cercare di far sentire la loro voce a una conferenza globale per il clima, dove spesso sono presenti ma molto marginalmente. Hanno ottenuto dal Brasile il riconoscimento di altri 10 territori indigeni e insieme a loro ho incontrato diverse associazioni di indigeni, ma anche di persone che vivono negli insediamenti informali delle favelas. Quindi c'è stato questo mix, questa intersezionalità tra popolazioni, popoli, persone che di solito restano ai margini delle conferenze globali sul cambiamento climatico.
Ecco, ti chiedo un commento un po' personale. Tu eri lì il giorno della marcia, qual era il mood, qual era la sensazione che si respirava? In Italia è da tanto che non vediamo una marcia sul clima con questi numeri, con 50.000 partecipanti. Per te che eri lì in mezzo, così, che sensazione hai avuto?
Guarda, per certi versi mi è sembrato di essere a un corteo italiano, di quelli che ci sono stati per la Palestina, per la flottiglia per Gaza, quindi molto partecipati, molto sentiti. D'altra parte il calore delle associazioni, delle persone del Sud America è molto più coinvolgente di quanto possa essere appunto un corteo, una manifestazione in Italia, in un paese europeo, per cui mi sono sentita un po' a casa per le strade italiane, per la Palestina, ma anche un po' in Brasile, visti i canti, la musica e i colori che portano le popolazioni sudamericane a una manifestazione per il clima.
Domanda conclusiva, nell'insieme con che umore hai lasciato Belém, hai lasciato la COP30? Quanto questi aspetti positivi che abbiamo raccontato ora riescono a riequilibrare quelli invece negativi che abbiamo spiegato nella rassegna stampa e che sono stati molto raccontati dai media in questi giorni?
Guarda, sì, forse le ambizioni erano piuttosto alte, perché all'inizio si era parlato appunto di questa roadmap, di questa uscita, questo programma per uscire dal sistema energetico basato sui combustibili fossili. La roadmap poi non è stata inserita nell'accordo finale, quindi c'è molto amaro in bocca per l'accordo di Belém. Poca presenza, poca leadership da parte dell'Unione Europea, e, che è sicuramente frammentata a livello interno. L'assenza degli Stati Uniti in qualche modo ha pesato, perché ci si aspettava poi una leadership tutta in mano al Brasile e alla Cina, che però non sono state poi in grado di fare fronte comune e convincere il blocco dei paesi più ostili e resistenti all'uscita dalle fossili, come l'Arabia Saudita, che fosse questa la via da seguire già in questo momento. Quindi tanti aspetti negativi, ovviamente le marce, le proteste e il fatto di aver parlato in qualche modo di combustibili fossili lo portiamo a casa come uno dei risultati più positivi, però la strada è ancora lunga.
Sunday morning, got the hazy, hazy jeans. I turn to you and inhale you where you lay. Took a wander through the garden to await the long, long day, and then roll for a while on a violet flower.
Pictures are coming up easy, while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go, 'cause now my best friend, my partner in crime, I'm afraid it looks like we're gonna have to go our separate ways. You see, the thing is, I love you, but you see, I resent you all the same. And all my other friends, they're just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing the sun coming up easy, while the rain came tumbling down, and it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. You seen the sun coming up easy, while the rain came tumbling down, so clean that we could feel them rise up off of the cold, cold ground. Yeah. It wasn't love I was created, and then love is how I hope I die. Oh, yeah, it wasn't love I was created, and then love is how I hope I die. Oh, I.
Il giusto clima, Radio Popolare, ed è arrivato il momento per noi di andarci ad ascoltare una delle nostre rubriche che si intitola Incontro al cambiamento. Qual è quel cambiamento che vi ha fatto fare, che cosa vi ha provocato un cambiamento nella testa, quel click per cominciare a pensare alle questioni che ci stanno a cuore qui al giusto clima? Mandateci i vostri contributi a clima@radiopopolare.it. La persona che ci racconta oggi il suo cambiamento è Michela.
Ciao, sono Michela, sono un po' ambientalista da sempre, ma la vera svolta è arrivata quando sono nati i miei bambini, perché naturalmente un esserino così fragile fra le mani ti fa pensare, ti fa sentire responsabile. Noi abitiamo a Milano, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata eliminare completamente l'auto e muoverci in bicicletta. È stato bello, è stato divertente, le persone reagivano bene quando ci vedevano con una cargo piena di bambini o ognuno con la propria biciclettina. Comunque facevamo bello, facevamo simpatia e c'era coinvolgimento, ci sorridevano, ci applaudivano alle volte, e ancora adesso ci fermano e non facciamo niente di eccezionale, ma riscuotiamo successo. Questo ci gasa un casino, ci piace, ci fa sentire parte del nostro quartiere, della nostra città, e ci fa sentire apprezzati, e quindi è una lotta che portiamo avanti con piacere e continuiamo a farlo assieme all'attenzione verso un'alimentazione sana, che significa più possibile biologica e vegetale, e anche a un taglio quasi a zero dell'usa e getta.
Grazie mille, grazie Michela per questo contributo. Continuate appunto a scriverci a clima@radiopopolare.it per partecipare alle nostre rubriche. Un'altra delle nostre rubriche si intitola Una musica può fare, quindi ci segnalate alla nostra mail clima@radiopopolare una canzone che secondo voi è particolarmente adatta ai nostri temi. E allora abbiamo un ospite in studio, cara Marianna e caro Gianluca, che è proprio qui davanti a me, che ci è venuto a trovare, Mauro Gaggiotti di Enostra. Ciao Mauro.
Ciao.
Ciao, ciao, benvenuto. Di Enostra, di Roma.
Sì, vengo da Roma e sono il coordinatore dell'area sviluppo e innovazione di Enostra.
E Mauro, tu la settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, oddio non mi ricordo più, c'è stato l'evento a Roma sulla flessibilità energetica.
Giovedì,
scusa, sono un po' spanata oggi. Ma che cos'è questa flessibilità energetica di cui sentiamo parlare sempre più spesso, però è complesso sicuramente, magari se riesci a spiegare.
Allora, vediamo qualche highlights, diciamo. La flessibilità è un nuovo strumento che la comunità energetica ci mette a disposizione, che mette a disposizione per quello che ci piace chiamare il cittadino o la cittadina energetica. Ed è, diciamo, questo strumento permette agli utenti finali, quindi anche a tutti coloro che sono in fornitura, che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica, di poter offrire un servizio alla rete che è quello di regolazione della potenza attiva, cioè di ridurre o modificare i propri consumi in funzione di una richiesta che gli viene fatta dal distributore locale, da di energia elettrica.
Ma questa cosa già succede oggi?
Sì, esistono due progetti pilota, esistono più progetti pilota, ma il nostro è presente come operatore, diciamo, aggregatore di risorse di pod su due progetti pilota, uno su Roma, Romflex, e l'altro su Milano, Mindflex. E in questo senso, diciamo che appunto mettiamo a disposizione le nostre competenze e la nostra capacità di aggregazione per permettere effettivamente e concretamente ai cittadini di partecipare a questo strumento che per noi restituisce effettivamente un ruolo attivo al cittadino nella gestione e nell'equilibrio delle reti elettriche che non sempre riesce a fare da solo il distributore locale.
Grazie Mauro, poi torneremo a parlarne di flessibilità energetica. E adesso Elena
adesso eventi, sì, perché appunto siamo quasi in chiusura. E allora grazie ancora a Mauro Gaggiotti da Roma, torneremo a parlare di questo argomento, però qualcosa invece che riguarda questi giorni. Cominciamo da domani, giovedì 27 novembre alle 18 a Milano, qui a Milano alla Casa per la Pace in via Marco da Grate, quindi zona Corveto, ci sarà un incontro come è andata la COP30 con Novella Gianfranceschi, che avete appena sentito ai microfoni di Lorenzo Tecleme, Lorenzo Lillo Barili, che è attivista di Extinction Rebellion, modera Mauro Bossi della redazione di Aggiornamenti Sociali.
Domani invece e dopodomani, il 27 e il 28 novembre, a Torino, al campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino, si terranno due giornate dedicate alle comunità energetiche e alla loro promozione, in particolare nelle università. Ci sarà anche il nostro Gianluca Ruggeri, trovate tutte le info online.
E infine andiamo a Cascinette, via Cavriana al numero 38, luogo che amiamo molto qui da queste parti, e sabato, questo sabato alle 16.30 ci sarà l'inaugurazione e l'attivazione di un'opera artistica che si chiama Sistema Triplo, che è un progetto che mira a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sul consumo di energia necessario per produrre il cibo, quindi un'occasione anche per parlare di spreco alimentare. Tutte le informazioni le trovate al sito cascinette.it. Siamo arrivate veramente alla fine, allora un saluto da Elena Mordiglia,
da Marianna Usuelli,
da Gianluca Ruggeri
e da Mauro
Gaggiotti.
Ciao Mauro.
Ciao.
Ciao. Ciao.